Storie di donne nella storia. Alice di Battenberg. Una donna apparentemente fragile, ma che in realtà ha avuto una vita talmente intensa che si fa fatica a credere che possa essere stata vissuta da una sola persona. Un'ipoacusia congenita, guerre, esili, manicomi, questo ciò che ha affrontato. Ma come una fenice è sempre rinata dalle sue ceneri, dimostrandosi forte, intraprendente e coraggiosa. Preparatevi a conoscere l'eccezionale vita della principessa Alice di Battenberg. Sospetto che non le sia mai passato per la mente che le sue azioni fossero in qualche modo speciali. Queste le parole che il duca di Edimburgo ha pronunciato di sua madre durante una commemorazione. Nominata postuma eroe della Shoah dal governo britannico, la principessa Alice è sempre passata in secondo piano rispetto al ben più noto figlio e la regale consorte. Eppure, la storia non può lasciare nell'ombra questa donna, la cui vita è tutt'altro che quella di una principessa delle favole. Infatti, se in queste è certo che il "e vissero felici e contenti" arrivi anche se i protagonisti devono affrontare le peggio cose, nella storia della principessa Alice questo non può essere più lontano dalla realtà. Ma andiamo per ordine. Nata Vittoria Alice Elisabetta Giulia Maria di Battenberg, Alice nasce nel castello di Windsor il 25 febbraio 1885 da principi minori. Il padre è il principe Luigi di Battenberg, proveniente da un ramo morganatico degli Assia. La madre è la principessa Vittoria Alberta d'Assia, nipote della regina Vittoria. Era infatti figlia della dorata Alice di Sassonia-Coburgo-Gotha. La sua vita itinerante comincia fin dall'infanzia, in quanto si sposta tra Darmstadt, Londra, Jugendheim e Malta. I problemi di verbalizzazione che dimostra preoccupano non poco la madre, che la fa visitare da uno specialista. Le viene diagnosticata una ipoacusia congenita, che però Alice impara a gestire leggendo le labbra. Impara quindi la lingua inglese e tedesca e con un'educazione privata anche il francese e il greco. Sì, il greco. Questo perché, presenziando all'incoronazione di Edoardo VII nel 1901, si innamora follemente del principe Andrea di Grecia e Danimarca. Sentimento ricambiato, tanto che nel 1903 i due si sposano con ben tre riti: quello civile a Darmstadt, quello luterano nella chiesa evangelica del castello e infine con quella greco-ortodossa nella cappella russa di Matildenhöhe. Da sempre mostra un'indole volta ad aiutare gli altri e lo dimostra occupandosi di beneficenza. Nel 1908 poi la famiglia, al momento la coppia ha due figlie, Margherita e Teodora, si reca in Russia per il matrimonio della granduchessa Maria e del principe Guglielmo di Svezia. Qui Alice incontra sua zia, la granduchessa Elisaveta Fedorovna, rimanendo colpita dalla sua spiritualità, volta a sbarazzarsi di tutti i suoi beni terreni e a fondare un ordine religioso di infermiere. Questo segna molto Alice, che sarà presente alla posa della prima pietra della prima chiesa di sua zia. Tornati in Grecia, la situazione politica costringe il principe a dare le dimissioni. Nel 1912 le guerre balcaniche richiamano Andrea nell'esercito, mentre Alice lavora come infermiera rendendosi disponibile nell'assistere alle operazioni chirurgiche tanto quanto alla costruzione di ospedali da campo. Ma il bombardamento francese di Atene nel 1916 costringe la famiglia, che nel frattempo aveva anche Cecilia e Sofia, all'esilio in Svizzera. Qui Giorgio V chiede ad Andrea di cambiare nome a causa dei sentimenti antigermanici del Regno Unito, di rinunciare al titolo di principe di Battenberg e dello stile di Altezza Serenissima. Il nome viene quindi anglicizzato in Mountbatten e il 15 luglio 1917 il re lo nomina marchese di Milford Haven. Durante la rivoluzione russa molti familiari di Alice vengono uccisi o deposti, compresa la granduchessa Elisaveta. Nel 1920 la famiglia fa ritorno in Grecia, prendendo residenza a Corfù, ma dovranno presto rifare i bagagli. Nel 1922, infatti, le armate greche vengono sconfitte dai turchi. Andrea viene arrestato, processato e condannato all'esilio. Insieme ad Alice e ai figli, nel 1921 arriva l'ultimo figlio della coppia, Filippo, scappano con l'aiuto di un incrociatore britannico. Si stabiliscono in Francia, alla periferia di Parigi, ed Alice si dedica alla beneficenza per aiutare i profughi greci. Ma qualcosa comincia a non andare più bene in lei. Dopo essersi convertita alla Chiesa greco-ortodossa nel 1928, dà segni di cedimento. Sostiene di sentire delle voci, di vedere i santi in carne ed ossa, convinta anche di avere rapporti carnali con loro. Diventa superstiziosa e dice di comunicare con gli spiriti. È troppo. Viene quindi mandata in manicomio a Berlino con la diagnosi di schizofrenia paranoide, diagnosi che gli specialisti contemporanei ritengono sbagliata, affermando che molto probabilmente si è trattato di esaurimento nervoso causato dalle drammatiche vicende vissute fino a quel momento. Allontanata dai figli e dal marito, il suo caso viene ritenuto talmente difficile per via della sua ribellione alle cure e dei suoi continui tentativi di fuga, che viene chiesto il parere di Sigmund Freud in persona. Il padre della psicanalisi stabilisce che il suo malessere deriva da uno squilibrio sessuale. Alice viene quindi sottoposta contro la sua volontà a una sterilizzazione forzata, che però le porta solo una menopausa precoce e ulteriori disturbi. Viene quindi trasferita in Svizzera, mentre il marito chiude ogni rapporto con lei, trasferendosi a Monte Carlo fino alla morte. Nel giro di breve tempo, tutta la famiglia Mountbatten è sparsa per l'Europa e il piccolo Filippo viene mandato in Inghilterra, dove verrà cresciuto da suo zio Mountbatten, e frequenta la scuola Garnson in Scozia, diretta da Kurt Hahn, un ebreo tedesco che a causa delle persecuzioni razziali naziste era scappato a nord del Regno. Le sorelle Margherita, Teodora, Cecilia e Sofia si sposano con i principi di varie casate tedesche, di cui due diventano membri delle SS. Nel 1932 Alice viene dimessa dal manicomio e si reca inizialmente in Germania, vivendo come una vagabonda chiusa nel suo dolore. Ha occasione di rivedere la sua famiglia, marito compreso che nel frattempo si era dato al gioco d'azzardo, alle donne e all'alcol, in un'occasione tragica. La figlia Cecilia era morta a 26 anni in un incidente aereo che la stava portando in Inghilterra. Qui rivede Filippo e gli chiede di trasferirsi con lei in Grecia. Lui, a malincuore, rifiuta, perché nel frattempo era entrato nella Royal Navy. In Grecia Alice ci torna da sola ed è qui che mostra tutta la sua forza. Suo fratello Louis le manda aiuti economici e lei li dona agli affamati e comincia la sua lotta per aiutare gli ebrei a non essere deportati. Nello specifico è famoso il suo intervento con la famiglia Cohen, una famiglia che era stata fedele al re Giorgio I di Grecia, che lei nasconde nel sottotetto di casa sua per più di un anno. Si narra che lei sia finita nel mirino della Gestapo e che abbia sfruttato la sua sordità per fingere di non capire le domande fatele durante l'interrogatorio. Se la cava e riesce a salvare la vita di molti ebrei. Questo le varrà successivamente la nomina di eroe della Shoah. La guerra spezza ulteriormente la famiglia. Mentre Filippo combatte valorosamente per la RAF britannica, partecipando anche allo sbarco in Sicilia, tre delle sue quattro figlie erano legate a ufficiali nazisti. Questo fa soffrire molto Alice e lascia un'onta che ancora oggi ricopre Filippo e la sua famiglia. Gli anni passano e nel 1947 si avvicina al figlio quando si fidanza con la principessa Elisabetta. Filippo ha titoli, ma non soldi, e così la madre corre in suo aiuto offrendogli la sua tiara matrimoniale da utilizzare per estrapolare i diamanti che formeranno l'anello di fidanzamento e un bracciale. Il 20 novembre di quello stesso anno si celebrano le nozze di suo figlio, nominato per l'occasione duca di Edimburgo, dopo che i consiglieri del re avevano dimostrato riluttanza verso queste nozze a causa del suo stato di principe senza casa e senza regno. Alice siede a capo della sua famiglia, le figlie non vengono invitate per ovvi motivi, e sarà di fronte al re, la regina Elisabetta e la regina Mary. Subito dopo le celebrazioni, Alice torna in Grecia, dove prosegue il sogno di sua zia Elisabetta e fonda un convento ortodosso con la vendita di ciò che rimaneva della sua tiara. si dedica a questo impegno con totale devozione e abnegazione, che nel 1952, quando partecipa all'incoronazione della nuora, si presenta con la semplice tunica del suo ordine religioso. La gente fatica a dimenticarsi di quella suora con la sigaretta sempre in mano che viaggiava per raccogliere fondi per il suo convento. Malgrado la vecchiaia, la sordità e vari malanni, Alice non smette mai di pensare ai bisognosi in Grecia, tanto che con il colpo di stato dei colonnelli del 1967, Filippo deve farla prelevare con la forza dai servizi segreti britannici per condurla su un aereo. Una volta in Inghilterra, la regina Elisabetta le mette a disposizione un'ala di Buckingham Palace, dove si aggirerà sempre rimanendo se stessa. Una reale vestita da suora, con lo sguardo curioso e con il carattere talvolta difficile. Il rapporto con suo figlio e la sua famiglia è disteso e sereno. La principessa Alice di Battenberg muore il 5 dicembre 1969, dimostrando per l'ennesima volta la sua straordinaria benevolenza. Lascia infatti tutti i suoi beni ai poveri e scrive un biglietto in cui dice: «Caro Filippo, sii coraggioso, ricordati che non ti abbandonerò mai. Sarò sempre con te quando ne avrai bisogno. Con tutto il mio amore, la tua vecchia madre». Assecondando le sue ultime volontà, viene inizialmente inumata all'interno della St. George Chapel, ma poi, nel 1988, le sue spoglie vengono portate a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, a fianco della zia che l'aveva ispirata, Elisaveta Fedorovna. Nel 1994, alla presenza dei figli, il duca di Edimburgo e Sofia di Hannover, e con i due figli della famiglia Cohen, che Alice aveva nascosto a rischio della sua vita, viene celebrata a Gerusalemme la cerimonia in cui la principessa Alice di Battenberg viene insignita dell'onorificenza postuma di Giusto fra le nazioni, come non ebrea che si era opposta all'Olocausto. Alice di Battenberg è stata un esempio di dedizione e impegno umanitario, ma ha anche dimostrato di voler vivere fino in fondo per i propri ideali, ignorando una società che voleva letteralmente annullarla, rendendola uno dei tanti danni collaterali dell'approccio freudiano al corpo e alla psicologia femminile. Insomma, la principessina sorda e tormentata è entrata silenziosamente e umilmente nella gloria e nella storia. La storia di una donna nella storia. Tornato al suo format originale, spero che questo episodio sia piaciuto. Ricordo che la protagonista di oggi è stata scelta, oltre che per la sua indiscussa vita straordinaria e generosa, anche per onorare il giorno del funerale di suo figlio, il principe consorte d'Inghilterra, Filippo Mountbatten. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie e a presto!